Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 6 marzo 2025, promosso dal Circolo della Stampa di Trieste, dal Circolo Unificato dell'Esercito, da Gaspari Editore e l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, sezione di Trieste. Presso il Circolo Unificato dell'Esercito di Via dell'Università 8 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Carlo d'Asburgo e il coraggio della pace nella Grande Guerra. Gaspari Editore. Professor Roberto Caloa. Don Marco Eugenio Brusutti, autori del volume. Parte conclusiva dell'incontro.
Cosa posso raccontare adesso dopo questa figura così tratteggiata bene da Don Marco? Io vi dico subito che questo libro è costata molta fatica, perché grazie all'editore Gaspari abbiamo voluto fare un lavoro storico, quindi troverete tutte le indicazioni, che cercatele nelle note, le note sono molto copiose, c'è una ricca bibliografia, grandi citazioni, quindi tutto è verificato. In più c'è anche valore aggiunto che è uno studio che in qualche maniera è pensato ormai da più di 20 anni, e quindi diciamo le ricerche che prima vi accennavo nel 2004, c'è stata anche un po' l'esigenza di parlarne in Italia, perché di fatto Carlo d'Asburgo, a parte voi di Trieste che sicuramente per tanti motivi ronzava nelle orecchie, però anche qua devo dire che non è poi così noto la figura di Carlo, quindi vale la pena. E se volete, anche partendo da ricerche fatte a Parigi, dove si vede che il Quai d'Orsay, quindi non solo la propaganda italiana, ma addirittura quello che alcuni storici accennano dalla massoneria contro Carlo, c'è anche quello, però attenzione, in quella diplomazia di fine 800 e inizio 900 della Terza Repubblica, da Georges Clemenceau che incontra Rodolfo addirittura quando ancora erede al trono a Vienna, in maniera segreta per voler fare degli Stati Uniti d'Europa l'Austria-Ungheria, quindi contro Francesco Giuseppe, al Clemenceau che invece tratta malissimo Carlo d'Asburgo, perché sarà lui a svelare nel 18 che, e lì Carlo, io lo scrivo, purtroppo ha fatto degli errori, ha fatto diversi errori, però errori che si possono capire, ha avuto il coraggio di cercare la pace durante la Grande Guerra. E quindi Clemenceau, ormai anziano, che vede questo giovane imperatore a 29 anni, che è intelligente, è una figura sicuramente capace, che prende un'iniziativa mettendo, io la chiamo così, una diplomazia familiare. Zita, che Borbone Parma, aveva fratelli sia nell'esercito austriaco che nell'esercito belga e in quello francese, quindi utilizza questa rete per contattare Poincaré, che era il presidente francese, per fare una pace separata, questo nel 17. In quell'epoca queste trattative dovevano rimanere segrete, nessuno appunto poteva immaginare che invece Clemenceau, anziano, giornalista tra l'altro, utilizzasse, senza nemmeno chiedere il permesso a Poincaré, di pubblicarlo in una prima pagina dei giornali francesi. Ecco, quello mette in crisi lo stesso Carlo, quello sarà un colpo basso, e Carlo di fatto perde la guerra in quel momento, la propaganda è più di una battaglia, l'affaire che io, della Pessepare o affaire Sisto di Borbone, come viene chiamato dagli storici, è un momento fatale della Grande Guerra. Carlo addirittura perde Guglielmo II, che era alleato, Guglielmone, il Kaiser, che già in qualche maniera era entrato prepotentemente con Hindenburg e Ludendorff, l'alto comando tedesco di fatto è quello che comanda anche l'alto comando austriaco, prima c'è Konrad von Otzendorf che è filo tedesco, Carlo ha il coraggio di cambiare l'intoccabile Cora von Otzendorf, e quando sale al trono mette il generale Arz, che è più vicino a lui e segue le direttive dell'imperatore. In qualche maniera cerca di slegarsi da Guglielmone, dal Kaiser, e però questo affar Sisto che va male deve andare a Canossa, nach Canossa again, quindi va quasi a chiedere poi a Spa, dove c'è appunto l'alto comando tedesco in qualche maniera, e di cosa nasce? Nasce Caporetto poi di fatto, tra il 17, quando già l'alto comando è presa, e poi nel 18 effettivamente diremo poi delle cose interessanti adesso brevemente su da Caporetto a Vittorio Veneto cosa succede, però diciamo che da una parte io vorrei parlarvi, però occorrerebbero delle giornate, però sarebbe interessante, mi piacerebbe raccontare in questo contesto com'era l'esercito di Francesco Giuseppe, che rappresentava effettivamente sia dal punto di vista temporale e spaziale, era grande l'impero d'Austria-Ungheria, perché era il secondo diciamo più grande diciamo, dopo la Russia, ecco, occupava praticamente la Mitteleuropa, la grande Europa centrale. Questa grande Austro-Ungheria aveva con sé anche delle componenti nell'esercito particolari, c'erano, nella prima guerra mondiale abbiamo i polacchi, abbiamo la legione ucraina, abbiamo addirittura una legione albanese, quindi è complesso raccontarvi quello che era l'esercito che prende poi in mano Carlo, cambiando molte cose dell'esercito. E ci sarebbe anche da dire molto sul fatto dell'entrata dell'Italia in guerra, quando l'Italia entra nel 15, insomma fa delle sorprese comunque a quello che era l'ex alleato, ovviamente nei circoli militari, voi che avete studiato Porro, i vari generali, cioè, sapevano benissimo che quell'alleanza era un'alleanza di facciata, quindi sappiamo che Cadorna non avrebbe mai pensato di andare contro i francesi, insomma, anche per motivazioni risorgimentali. Lo stesso Vittorio Emanuele III, il re, si inventerà nella propaganda di guerra italiana, che appunto nel maggio del 15 con Gabriele D'Annunzio e altri metteranno veramente, e Cesare Battisti, che addirittura farà 88 conferenze prima del maggio del 1915 in giro per l'Italia. Ecco, quella per noi, quella guerra non è quella che gli europei in quel momento considerano la grande guerra del 14-18, per noi sarà il 15-18, e per i nostri bisnonni o nonni è, diciamo, un'altra guerra dell'indipendenza, non è la grande guerra. Invece sappiamo che quel fronte, dannazione, è stato forse anche più importante del fronte occidentale, perché è stato veramente un bagno di sangue, l'Isonzo, e tante, quindi molti studiosi sottovalutano questo fronte, ma è stato uno dei più importanti della grande guerra. Comunque,
quando una duchessa inglese chiese: ma Hitler, che parla tedesco, dove è nato? Gli risposero: a Vienna. A Versailles, dall'accordo di Versailles. E questo spiega molto di tutta la storia che noi viviamo, proprio da queste origini e da queste problematiche. I francesi, e mi tacito, hanno fatto a Trieste un altro grande sgarbo, non molto amato a Trieste, l'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che hanno mandato, sollecitando il suo orgoglio, imperatore nel Messico, ed è tornato morto.
E beh, la politica di Napoleone III, come sappiamo, che in qualche maniera, però devo dire che storicamente c'è un po' ingenuità da parte di questo Massimiliano d'Asburgo, che era sicuramente preparato per una vita politica. In qualche maniera Francesco Giuseppe sembra che come fratello ne era geloso, e quindi un modo per sbarazzarsi anche di questa figura che aveva fatto talmente bene come governatore del Lombardo-Veneto, che Cavour temeva Massimiliano d'Asburgo, se fosse rimasto lì, perché avrebbe fatto quelle riforme che i piemontesi cercavano di fare per attirare i Lombardi. Quindi Massimiliano d'Asburgo è un personaggio tuttora da riscoprire, molto interessante, ma lo è anche Carlo. Ecco, Carlo, così per piazzarlo, e cercherò di essere sintetico, mi ero preso degli appunti, però cercherò di, in breve tempo, di fare uno spunto per farvi capire effettivamente l'importanza anche di questa grande guerra e della figura di Carlo. Carlo, quando scoppia la guerra, e appunto non è il 15-18 per loro, ma è il 14, dove si trova? E qua cito, nel libro troverete nelle note e nelle citazioni che dove viene per queste cose interessanti, perché non solo i dati che potete trovare anche online, però ci sono citate le opere dell'epoca. Quindi ad esempio io quando descrivo Carlo che viene nominato generale di cavalleria e arciduca e viene mandato nella Galizia, ecco, cito ad esempio l'opera di Erich von Falkenhayn, che è interessante perché è l'alleato tedesco e, come sappiamo, come l'abbiamo prima accennato, Carlo, pur essendo alleato di Guglielmo, però non va d'accordo col militarismo e con l'alto comando tedesco. E quindi è curioso, ad esempio, sentire che, ad esempio cito, lo troverete nel libro, e utilizzo tra l'altro la traduzione italiana che sarà un po' vetusta nel modo di fare di Falkenhayn, viene tradotto subito comunque le sue memorie nel 1925 a Roma, proprio dal provveditorato generale dello Stato. Ecco, Falkenhayn dice: la parte meridionale della fronte, non il fronte, all'epoca si usava la fronte orientale, dall'ala sinistra dell'armata del sud fino alla frontiera romena, rimase autonoma agli ordini dell'arciduca Carlo, nominato generale di cavalleria. Da lui dipendevano l'armata del sud, la terza armata austro-ungarica, che mediante cambio di denominazione aveva sostituito la dodicesima austro-ungarica, e la settima austro-ungarica, come già si è detto, era a suo fianco un capo di stato maggiore tedesco. Ecco, Falkenhayn ci tiene a sottolineare il fatto che questi austriaci sono nostri alleati, però li controlliamo noi. Ecco, questo lo dice Falkenhayn, ma cosa diceva Carlo? Ecco, io l'ho scoperto nel 2008 andando a casa di uno dei figli di Carlo, che ovviamente non hanno conosciuto bene il padre, perché purtroppo, come sapete, Carlo muore nel 1922, il primo aprile, a 34 anni, non ne ha ancora 35, e questi figli, a parte Otto, che nasce nel 1912, il primogenito, uno degli ultimi poi a morire degli otto figli, ecco, gli altri l'hanno visto, ma non se lo ricordano neanche. In particolare, però, io nel 2008... precedentemente avevo conosciuto Otto d'Asburgo, che tramite Eva de Merle e altri suoi collaboratori mi hanno dato tantissimo, però la cosa che più mi è stata utile, Zita diceva che quando la morte di Carlo, Zita rimane vedova e muore nel 1989, ormai quasi 95enne, dà dei compiti ai figli. Otto ovviamente è l'erede al trono e avrà un compito politico, tanto da diventare poi un decano del Parlamento europeo e del Movimento Paneuropa, quindi un bel personaggio, il primogenito di Carlo e di Zita, che muore appunto a un'età anche lui avanzata. E io nel 2008-2009 incontro invece il sesto figlio di Carlo e di Zita, che è Rodolfo, l'arciduca Rodolfo, che si era stabilito a Bruxelles. In quei colloqui, così lui era diventato, Zita, tu ti occupi della storia della famiglia. Quindi in questa casa di Bruxelles lui aveva tutto su Asburgo, tutto, e mi ha consigliato anche quelle letture che erano giuste da fare, perché, come sai Don Marco, tanta letteratura su Asburgo è un po' farlocca, abbiamo delle memorie da non considerare, sono scandalistiche, sono uscite magari anche in tempi non addietro, però non sono da prendere come buone. Mentre, e quindi giustamente l'arciduca Rodolfo mi diceva: guarda, l'opera migliore che c'è, ad esempio moderna, è quella di Gordon Brooke Shepherd, che tra l'altro è colui che fu incaricato negli anni 60 dalla regina Elisabetta di studiare il caso di Carlo e Zita, perché il nonno, appunto Giorgio V, aveva, bisnonno dell'attuale re Carlo, aveva comunque salvato Carlo e Zita da quella che poteva essere anche lì una rivoluzione ungherese. All'epoca in Ungheria non c'erano Lenin e compagni, ma c'era Belakun, c'era un pericolo comunque. Ecco, detto questo, io poi di questi libri, di queste ricerche, a parte Rodolfo che mi dice, ma cosa, mi dice chiaramente, guarda, una cosa da studiare di mio padre è il fatto che lui non andasse d'accordo con i generali tedeschi, prova a radunare le loro memorie che sono citate nel libro e fai invece poi un confronto di quello che lui nelle sue lettere trasmette ad esempio al generale Hals, ai suoi, e vedrai che, io cito testualmente, adesso noi parlavamo in francese, io l'arciduca Rodolfo, dice Carlo era orrificato dalla guerra. E diceva, adesso ve lo traduco in italiano perché in francese è troppo colorito, in italiano cerco di renderlo meno sporco, Carlo diceva la guerra è una cosa orribile ed eppure è in mano, indicando i Ludendorff, a dei personaggi stupidi, dei personaggi che non si rendono conto di far morire migliaia di uomini, così ad esempio i tedeschi quando fanno la campagna in Romania per il cambio dell'alleato, nel giro di poche settimane fanno qualcosa come 500.000 morti. Insomma, aveva una macchina da guerra potente, ma Carlo era orrificato nell'usare così tanta violenza. Quindi ad esempio dagli aneddoti di Zita sappiamo che a Venezia, quando incontra von Tirpitz, che è l'ammiraglio della guerra sottomarina illimitata, quella che farà di fatto poi che gli Stati Uniti in qualche maniera entrano nel lagone della Grande Guerra, Carlo l'aveva già capito, tanto da dire a Tirpitz: no, bombardiamo Venezia, non se ne parla. E questo, lui si alza dal tavolo e se ne va via. Tirpitz ovviamente ce ne parla nelle sue memorie, ma non ci dice tutto, rimane zitta, e zitta ha il compito difficile di rimanere a tavola con questo Tirpitz, che era un personaggio anche lì, che appunto uno come Carlo rimaneva orrificato da queste personalità dell'alto comando tedesco. È interessante vedere poi come l'alleato italiano in qualche maniera, io ad esempio il libro, tante fonti le ho trovate, adesso vedrete nella copertina del libro, che appunto Carlo d'Asburgo, c'è una bella fotografia dell'imperatore Carlo che è inedita, l'abbiamo utilizzata per questo libro, così ci sono anche altre immagini abbastanza rare dentro il libro. Questa immagine io nelle ricerche pensavo di trovarla ad esempio a Vienna, ai Kriegsarchiv, eccetera, invece la trovo in un paesino del Monferrato che è Grazzano Badoglio. Badoglio vi dice qualcosa, anche nella Grande Guerra, insomma. Ecco, io volevo raccontarvi questo per concludere anche velocemente, ricordando alcune figure di militari italiani che in qualche maniera hanno ripensato poi tutta una vita a quello che era stata la Grande Guerra per loro. Ecco, e alcuni giorni fa, ad esempio, oltre alle ricerche, per dire, le grandi ricerche che vengono fuori da questo libro, sono fatte in Inghilterra e sono fatte al Quai d'Orsay per vedere come, io indico addirittura un responsabile per la fine indecorosa e atroce di Carlo a Madeira, che è Philippe Berthelot, che era il capo del Quai d'Orsay, della diplomazia, quindi i governi passavano, i presidenti, ma lo zoccolo duro della diplomazia era in mano a questo personaggio, che fa in modo...
Spieghiamo un attimo, perché sennò non si perde. Cosa succede? Quando lui va a Madeira, lui non ha la lira, questo è di fatto.
No, beh, quella è colpa in realtà di tutti.
Però lui come doveva sopravvivere? Cioè chi gli doveva dare qualcosa?
Gli stati successori.
Esatto.
Gli stati successori però non... Gli stati successori, che praticamente erano la Cecoslovacchia, era la Jugoslavia, l'Austria ovviamente no, perché ormai si era smembrata.
Che fanno il ping pong sulle responsabilità.
Ognuno, purtroppo Carlo ha questo problema, che nessuno si rende conto effettivamente, ma anche gli inglesi che potrebbero fare qualcosa. E per loro, anche loro, è impossibile che un ex imperatore sia corto di denaro. È così, se nessuno glielo dà.
Cioè, voi capite, no?
È una situazione stranissima. Però la cosa strana è appunto questo Philippe Berthelot, che sa benissimo questa situazione qua, si fa una crociera, e io lo cito nel libro, proprio un po' prima della morte, per vedere se Carlo è lì e sta soffrendo. Io trovo questo cinismo
atroce
di questi uomini della Terza Repubblica, che è stata insomma una grande storia della Terza Repubblica francese, però c'è un cinismo da parte della diplomazia francese che è unica, perché addirittura assistono quasi godendo al fatto di mettere in esilio questo povero uomo, che lo è di fatto. Carlo, quando arriva a Madeira, arriva nel novembre, alla fine, nel novembre del 21. Zita ritorna dopo, passano per fortuna il Natale e il Capodanno insieme, però riparte subito per andare a vedere la situazione dei figli, ne sono nati 7, l'ottava, la più piccola, Elisabetta, nascerà addirittura dopo la morte del padre. Ecco, Zita ritornerà solo nel febbraio del 22 con tutti i figli, quindi Carlo sarà felice di rivedere questi figli perché Robert, che era il terzogenito, era rimasto in Svizzera per le cure per l'appendicite, quindi un motivo quasi che fa ridere adesso, però logico, quindi la madre lo va a riprendere, però Carlo rimane solo, si ammala, poi appena tornano i figli, perché vuole stare con i figli, li vuole far giocare, si ammala di polmonite, l'epoca è un'epoca, non ci sono ancora gli antibiotici, non ci sono certe cure, per un banale malanno muore, ecco, a 34 anni, il primo aprile del 22. Detto questo, sì, ci sono tante responsabilità, però io quello che volevo ricordarvi è che la figura poi del militare è interessantissima, perché io ad esempio ho trovato Badoglio non solo il fatto che Pietro Badoglio, che noi conosciamo per l'armistizio, Villa Giusti, eccetera, fu nella commissione interalleata che occupò Vienna subito dopo la fine della guerra. E quindi gli album sull'imperatore con questa bellissima fotografia li trovate a Graziano Badoglio. Io vi invito anche volentieri, perché è un centro studi, tra l'altro, che è stato arricchito, e voglio citarvi questo perché lo trovo molto interessante dal punto di vista della storia militare. Il curatore si chiama Alessandro Allemano, è da 40 anni che cura queste memorie storiche, e nel paese Monferrino, che è la terra d'Aleramo, la vigna, eccetera, tutto quanto, è interessante perché un generale siciliano nato a Siracusa, Luigi Mondini, nato nel 1895, ma combattente nella Grande Guerra, e tra l'altro era nella commissione italiana militare durante l'Anschluss nel 38, quindi nel 36, nel 38 è addetto militare a Vienna. Ha una lunga vita, muore praticamente negli anni 80, la famiglia decide di donare a Graziano tutta la sua libreria, e vi trovate i testi, appunto, sia in tedesco che in francese che in italiano, di tutte le opere fondamentali sulla Grande Guerra. Già le abbiamo nel Museo Badogliano, in più nella sala consigliare del Comune di Graziano c'è la biblioteca di questo generale siciliano, che era tra l'altro anche uno storico. Anzi, mi piacerebbe dirvi che Mondini fu militare storico, impegnato nella seconda dopoguerra nel Comitato per il Centenario dell'Unità Italiana e poi in convegni internazionali, insegnante presso Accademia Militare, scrittore, era nella Mantova, e la cosa che a me ha colpito molto vedendo i suoi documenti è il fatto che troverete tutto su Gli Asburgo. Quindi per me è stata anche un'emozione ritrovarmi con il nemico che in qualche maniera fa l'onore delle armi al Carlo, sia Badoglio che appunto Luigi Mondini non ne parlano male nelle loro poche cose. Sicuramente Badoglio non è un intellettuale, mentre Mondini lo è stato, e quindi mi fa piacere ricordarlo in questa sede militare. Io qua mi ero segnato ad esempio la situazione iniziale della guerra, com'era, i manifesti nella traduzione italiana. Questo potremmo accennare perché siamo qua, l'idea a molti sfugge che il fatto, molti mi chiedono così quando anche parlo con Don Marco, ma quella ricerca della pace, una ricerca sincera, siamo in una grande guerra, potevano essere anche delle mosse. E io dico sempre, guardate che l'Austria, l'Austria-Ungheria, non la conosciamo ancora bene, era la terra in cui purtroppo nel 14 succedono delle cose un po' strane. Ad esempio Bertha von Suttner, che era quella che insieme con Nobel avevano fatto, che riceve il Nobel per la pace, muore proprio alla vigilia della Grande Guerra. Ma poi ci sono anche dei triestini, che adesso non ricordo, ne parliamo magari bevendo un sorso e un brindisi a Carlo, che erano per una unione addirittura europea. Cioè qua negli archivi di Trieste abbiamo a disposizione dei documenti che attestano di questi triestini che a Vienna avevano progettato un'unione europea, ovviamente invitando il giovane arciduca Carlo a realizzare questo sogno degli Stati Uniti d'Europa. E Carlo sente profondamente questo legame di quel pacifismo di Bertha von Suttner. Non è un pacifismo appunto nato per propaganda di guerra, è qualcosa di molto serio. Proclama dell'imperatore Carlo del 18 ottobre 1918, anche qua ve lo cito nella traduzione italiana, tra l'altro stampata qua a Trieste, quindi ufficiale nella lingua italiana. Carlo parla della lotta formidabile della guerra mondiale ha ostacolato finora quest'opera di pace. Eroismo e fede e spirito di sacrificio nel sopportare angustie e privazioni hanno difeso gloriosamente la patria in questi tempi difficili. Gli aspri sacrifici della guerra dovevano assicurarci la pace onorevole sulla soglia della quale oggi, con l'aiuto di Dio, ci troviamo. E termina così: l'Austria diventerà uno Stato federale nel quale ogni nazionalità costituirà la propria comunità politica sul territorio della sua dimora. Con ciò non si pregiudica appunto l'unione dei territori polacchi dell'Austria allo Stato polacco indipendente, era la Galizia. La città di Trieste, con il suo territorio, riceve una posizione particolare in corrispondenza alle aspirazioni della sua popolazione. Questo nuovo assetto, il quale non tange in alcun modo l'integrità ai paesi della Sacra Corona Ungarica, è destinato a garantire l'autonomia ad ogni singolo Stato nazionale, eccetera, eccetera.
Insomma, come voi vi sentite, ci sarebbe un'infinità di cose, di racconti su quest'uomo e se lo scopriremo. Chiudendo, Roberto, perché poi ci aspetta il vito onore, abbiamo questo da dire. Il libro è stato regalato in 122 copie al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Il Cardinale Parolin, segretario di Stato, ha voluto leggerlo, mi ha ricevuto e vorremmo organizzare proprio un incontro a Roma per parlare di questo nostro sovrano, di questa terra triestina. Ci sarà tanto da raccontare e ci auguriamo che la Chiesa, e così il mondo della storia, lo raccontino e lo facciano conoscere alle nuove generazioni. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.